sana e robusta costituzione. E penso a te. Il cinema pensa il lavoro. Caterina Pagliasso e Cesare Manachino presentano Il corpo e l'anima, dialogo a ruota libera sul lavoro al cinema. Caterina, io penso che i documentari, le trasmissioni in cui viene descritto e raccontato e rappresentato il lavoro in modo preciso, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni che ci sono, siano interessanti, ma non me ne ricordo uno. Magari sul momento mi incavolo, mi scandalizzo, solidarizzo ovviamente con chi sta male. Ma poi passa. I film in cui c'è la rappresentazione di chi lavora e dei problemi del lavoro, ma c'è una parte di, come si dice,
di vita personale,
quello, quelli mi rimangono dentro.
Sì, anche per me funziona così.
Forse era nella tua intervista, nell'intervista che hai fatto.
Ed Annalisa Lanterno, anche lei sentiva l'esigenza di proporre un cinema che unisse le vicende dei personaggi alle problematiche del lavoro.
Sì, era ben Ken Loach, no, che diceva: nei miei film c'è la realtà, ma c'è anche la realtà interiore, il vissuto quotidiano, a volte anche buffo, sentimentale, dei protagonisti. Del resto, il primo film che mi viene in mente che parla di lavoro, anche se in modo distopico,
fammi indovinare, Metropolis.
Brava, è Metropolis del 27 ed è ambientato nel 2026, ci siamo.
Ci siamo quasi.
Ti ricordi la trama?
Ricordo questa città sotterranea con questi operai che lavorano al di sotto della superficie.
Sì, un formicaio. Mm-hmm. E la parte apicale, grattacieli in situazioni di grande comfort. Al di là di tutto, appunto, è una trama molto complessa. C'è questa situazione che però è intrecciata con anche qui una presa di coscienza da parte del figlio del proprietario della fabbrica, presa di coscienza che avviene attraverso un incontro con una donna che ha a cuore la vita dei poveri schiavi del sottosuolo e che si batte per la loro liberazione. Quindi c'è questo intreccio.
Beh, allora se vogliamo andare ancora indietro nel tempo, ma un po' più recente, il film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, che è del 36 e ti fa capire perfettamente cos'è il sistema tayloristico, con il mito dell'efficienza e dell'annientamento però della dimensione umana. Sono famosissime le scene della catena di montaggio, ma a me piacciono anche quelle, per esempio quella
quando mangia
questa macchina che permette di,
Madonna, che angoscia.
Di risparmiare tempo sull'ora di mensa, e quindi lui viene legato tipo seggiola del dentista, non può muoversi, e questo robot intorno, i tecnici che studiano la situazione, e questa macchina gli ficca in bocca sempre più rapidamente, perché poi loro a un certo punto non riescono più a fermarla. E Sì, fa ridere, però è angosciosissimo.
Ma è un'angoscia pazzesca.
Tremenda, tremenda. Oppure la scena in cui lui va in bagno per fumarsi la sigaretta e compare sul monitor una specie di grande fratello che gli dice devi tornare, è tardi, stai perdendo troppo tempo. Ecco, quindi...
Mi viene in mente una frase, volevamo braccia e sono arrivate persone. Ed è un po' quello. Chi va a lavorare è una persona.
Una persona.
Mentre... per l'efficienza della produzione, per il profitto, per garantire una lauta ricompensa a chi investe i soldi in quelle cose, è necessario che il tutto sia disumanizzato.
Ken Loach ne ha parlato.
Quella che il buon vecchio Marx diceva, alienazione. Non sei più te stesso. Come dice Lulu, il protagonista della classe operaia va in paradiso, no? Di Elio Petri.
Grande film, grandissimo.
Dicevo, Lulu dice ai due ragazzi appena arrivati dal meridione e a cui fa, come dire, tutoraggio, questo è un lavoro che può fare anche una scimmia, quindi lo puoi fare anche tu, non so se ti ricordi. E poi capita qualcosa che fa saltare fuori la sua umanità.
Gli viene qualche dubbio, no?
Sì. Perché perde un dito.
E poi c'è un incontro.
L'incontro con Militina, dici? È Salvo Landone, altro grande, grandissimo.
L'innominato.
No? Sì, è vero. Salvo Landone, che cosa gli dice? Un uomo deve sapere che cosa fa. Ma io lo so cosa faccio. Cosa fai? Faccio un pezzo per cosa? Per una macchina. Per quale macchina? È una macchina che poi fa delle altre macchine, insomma, non lo sa cosa fa. E Militina è finito in manicomio
certo.
Per quello. No? Certo, anche lì c'era il rapporto tra Lulu e la moglie, che fa la parrucchiera, la sua alienazione che si ripercuote anche nella famiglia. E il suo sentirsi spossessato anche della propria virilità. Difatti, quando c'è l'occupazione della fabbrica, lui dimostra a se stesso di potercela ancora fare.
Con la ragazza giovane,
quella scena sulla Fiat 600, bella macchina, quante soddisfazioni che dà, col freno a mano piantato nella schiena.
E lei che dice tutto qui aspettavo qualcosa di più.
Una depressione, poverine. Ma... E anche lì si intrecciano tutte queste tematiche personali, di lavoro, dell'organizzazione della società, non solo la 600, ma la sveglia, il souvenir di Venezia, Paperon de Paperoni, gonfiabile, tutte le merci che sembra che assedino non solo l'immaginario, ma proprio la vita di Lulu. E c'è la ribellione, come anche appunto in Metropolis. Ribellione che in Metropolis porta ad una distruzione dei macchinari e che però si ripercuotono nella vivibilità della città in cui vivono, di questa Metropolis. Una specie di luddismo distruttivo e autodistruttivo. Sì, qui un altro collegamento che mi viene in mente è che in molti film c'è questa rabbia operaia, rabbia di chi lavora, che spesso si sfoga contro i macchinari stessi o comunque bloccare la produzione, e che molto spesso poi si ritorce contro coloro che si sono ribellati e che devono, pur di sopravvivere, abbassare la testa e come dire, tornare all'ovile. La stessa Casa Operaia va in paradiso finisce con Lulu che torna in fabbrica grazie alla lotta del sindacato e che sogna che la classe operaia, che gli operai, i suoi compagni di lavoro sono tutti in paradiso.
Dice che è morto!
Chi? Il Militina!
Sì. È morto il Militina!
È morto al manicomio, il Militina!
Ma no, che non è morto al manicomio, il Militina!
Il Militina fa! Grida!
Dice il Militina!
Militina gridava!
Dice, ma spacchiamo su tutto, andiamo dentro!
Andiamo dentro!
Ma sì, spacchiamo su tutto, occupiamo il paradiso!
Dove? Dove? Dove?
Rosario questo, no? Dentro il muro, dall'altra parte del paradiso. Dice, spacchiamo su tutto e andiamo dentro. Dico, io non dico niente, non si sa mai. Io non dico niente. E insomma, una visione tremenda, una visione tremenda. Pensa che c'era uno con la testa da una parte e il corpo a 10 metri di distanza dall'altra. Una visione tremenda, guarda, come la ricordo io, guarda. E giù contro sto muro, e giù contro sto muro, e giù contro sto muro, e giù contro questo muro, e giù contro sto muro. Ehi, il muro è andato giù!
E mi è andato, andato giù!
Il muro è andato, lo dico io, è andato giù!
Sì, vabbè, ma cosa c'era? Cosa c'era? Dietro sto muro!
La nebbia c'era!
Che nebbia! Pure nebbia!
Sì, ma che c'era in questa nebbia?
Prima niente, poi ho cominciato a guardare e ti ho visto venire su il militino.
Il militino?
Chi è il militina?
Uno che era al manicomio!
Poi ho visto un manovale, ho visto un pirla con un dito di mele e ho detto, ma chi è quello lì? Penso, ma quello lì sono io, porca vacca! Poi c'era il Barallo! Uno siete venuti avanti tutti voi altri!
Ce l'ho anch'io!
C'eravamo noi altri!
Sì, sì,
c'eravamo noi altri! Nel muro, nel polverone, nella nebbia, c'eravamo noi altri!
Ma cosa vuol dire?
Se vogliamo venire a tempi un po' più recenti, parliamo di neorealismo e mi viene in mente Chuchat, mi viene in mente perché l'altra mattina al mercato di Piazza Benefica ho visto, incredibile, un lustrascarpe e mi è venuto in mente questo film. E film di De Sica, racconta di due ragazzini, due amici che per campare fanno appunto gli Chuchat, Chuchine, fanno brillare le scarpe ai soldati americani. Quindi uno sguardo sul mondo del lavoro minorile, ma anche sul carcere, uno sguardo molto duro, perché questi due bambini finiranno anche in carcere.
Guarda, mi viene in mente Antoine Duanel dei 400 colpi,
ah, sì.
Anche se col lavoro può entrarci più...
Però sì, l'associazione
sì, no,
viene...
È quella, lui porta via quella macchina da scrivere, che anche lì è una scena emblematica, ma magari ne parliamo un'altra volta, è troppo bello quel film.
E allora, come non pensare a Ladri di biciclette?
Certo.
Che è del 48, sempre di De Sica, ma su questo film è impossibile dire ancora qualcosa, è stato detto tutto, è un film incredibile. C'è Antonio Ricci che è un disoccupato, riesce a farsi dare un lavoro, ma gli serve una bicicletta che otterrà impegnando le sue lenzuola, lenzuola di casa, ma poi, manco a dirlo, questa bicicletta gli viene rubata. E allora lui va a prendere il figlio, questo fantastico bambino Bruno, e insieme per una giornata percorreranno quartieri di Roma alla ricerca di questa bicicletta, che poi scopriranno il ladro ma non riusciranno a consegnarlo alla giustizia perché c'è una solidarietà della gente del quartiere verso questo malvivente, quindi c'è la guerra dei tra poveri. E te la ricordi?
Sì,
vabbè, straziante.
Il bambino e il padre che tornano a casa e questa faccia...
Dopo che il padre ha tentato di rubare a sua volta una bicicletta, sì, ma non c'è riuscito.
Che l'hanno beccato e quindi è stato umiliato di fronte al bambino, certo. La faccia del bambino è sconsolato. Mi viene in mente, anche qui io vado un po'...
A braccio
e a caso, anche se forse non c'entra tanto col lavoro, un film che contiene tanti altri film, C'eravamo tanto amati, è un film di Ettore Scola, uno dei tre protagonisti, che erano tre amiconi che avevano fatto i partigiani insieme, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Stefano Saltaflores, che partecipa a Lascio la doppia, un Mai Buongiorno, e la domanda finale che gli farà vincere un mucchio di soldi e lo farà tornare nel suo paesello come eroe cittadino è proprio sulla sua materia, cioè il cinema, e gli viene chiesto come mai il bambino figlio del protagonista di Ladri di biciclette piange ed è sconsolato, e lui racconta che Vittorio De Sica gli ha messo
le cicche in tasca
delle cicche di sigarette in tasca.
È una risposta troppo colta.
Esatto. chi ha rubato le mie cicche? Chi ha preso le cicche?
Sei stato tu.
Guarda lì. E lui che non ne sapeva niente e viene scoperto e si mette a piangere, e quel pianto è molto realistico. È solo che
La risposta non è quella giusta.
Ecco, nella sua, come dire, angelica ignoranza, ma è buongiorno, dice no, è sbagliato, la risposta giusta è perché ha visto il padre che è stato colto mentre rubava la bicicletta. E quindi questo film è
una pietra miliare,
così come 8 e mezzo viene anche citato in questo film.
Poi, vabbè, sempre De Sica, questo mi viene in mente così en passant, Il tetto, un film del 56 considerato già alla fine del neorealismo, dove c'è un ci sono questi baraccati che si costruiscono le case delle baracche sulle rive della Niene e poi in nottetempo rapidamente trasformano queste baracche in case mettendo i mattoni, facendo... Ed era un fenomeno piuttosto diffuso questo dell'abusivismo edilizio. Molto spesso le forze dell'ordine non avevano poi neanche il coraggio di buttare giù queste case. Ma è uno sguardo così sul mondo del lavoro di questi muratori nel dopoguerra.
Non lo conosco io questo film. Mi viene in mente, anche se anche in questo caso forse non c'entra tanto, Miracolo a Milano.
Ah beh, no? Certo.
Tutta questa gente che non ha casa e che si arrangia come può accampandosi in baracche di lamiera, certo, cose del genere. Bellissimo quando arriva un raggio di sole in mezzo alla nebbia e tutti si affollano a cercare di scaldarsi come se facessero una doccia calda. Anche qui, a pensarci bene, prima citavo il finale della Classe operaia va in paradiso con gli operai che si ritrovano in paradiso a fare ancora gli operai.
Lo stesso lavoro di prima.
E qui il finale di questo film, che è preso da una novella di Zavattini, Totò il Buono, è ovviamente fantastico, ma fa capire che non c'è redenzione. Prendono le loro scope di spazzini e volano in cielo, come se fossero delle streghette che se ne vanno con quella bellissima musica, volarsene in cielo, andare in un altro luogo, in un'altra vita. Cosa è quella lì? In tanti film c'è questo. I compagni, quello di Monicelli, il film di Monicelli, in cui gli operai di una azienda tessile vogliono lavorare solo 13 ore, non 14, e iniziano una vertenza durissima con il padrone della fabbrica e nel momento in cui tutto sembra che vada a catafascio, la polizia uccide uno di loro, e allora loro occupano la fabbrica, però questa loro ribellione ha la dignità della umanità che è in queste persone, che non sono appunto forza lavoro, ma sono persone. Ma poi il risultato è ben misero, c'è un po' questa cosa.
Beh, a proposito di lotte finite male, c'è qui, però arriviamo ai giorni nostri, c'è La signorina F, questo film di Wilma Labate, molto bello,
stupendo, sì,
che racconta la dismissione del Lingotto, ma prima tutta la vicenda degli scioperi contro i licenziamenti che porteranno poi alla marcia dei 40.000. Sì, è la storia di una ragazza di origini meridionali che è a Torino, F sta per Fiat, ha davanti a sé un brillante futuro perché sta per sposare un dirigente, Lei stessa ha già un impiego nel settore informatico e quindi questo ha davanti a sé, insomma, un futuro luminoso. Ma questo futuro luminoso non si realizza, perché lei si innamora di un operaio militante che sta conducendo appunto le lotte in quei mesi. È una passione breve ma fatale per lei. Passano gli anni e vediamo nella scena finale una scena tristissima: lei, che ormai è una signora, di una così ben vestita, che sale su un taxi proprio davanti all'ingotto e c'è lui che guida il taxi. E evidentemente si riconoscono, ma fanno finta di niente. Il film finisce così, molto amaro.
Anche qui c'è questo tema di fondo: da una parte l'inaccettabilità della sottomissione ai diktat della finanza, della produzione, del profitto, del consumismo, e dall'altra parte la difficoltà di trovare, di dare uno sbocco alle lotte, di ottenere un qualcosa che davvero cambi la situazione. Poi nella realtà qualcosa, vedi, statuto dei lavoratori, articolo 18, eccetera, qualcosa.
Sì. Ecco, nella signorina F a me è piaciuto molto quello che dicevi tu all'inizio, cioè come il cinema può intrecciare la realtà del lavoro con le storie personali. Qui è proprio evidente, perché questa Emma decide di dare una svolta alla sua vita, non c'è un perché, però decide di rischiare tutto, in effetti perde tutto, è una sua scelta quella di imboccare un'altra strada.
No? Che è il contrario di quello che è narrato nello stupendo romanzo di Bianciardi, La vita agra, e che è stato trasposto in film da Lizzani nel 64, e in cui il protagonista parte da una convinzione rivoluzionaria per vendicare la morte di minatori della sua zona di origine. Lì tra il romanzo e il film c'è una discordanza di luoghi che scombina un po' chi ha apprezzato molto il romanzo, ma va bene. Va a Milano per vendicare questa morte, per far saltare in aria gli uffici della ditta che gestiva quella miniera in cui erano morte molte persone lavorando. E da questo iniziale proposito, direi piuttosto velleitario, di distruzione attraverso un attentato, un minatore gli consegna un pacco con dell'esplosivo per far saltare in aria questa torre che rappresenta gli uffici della grande ditta, e pian pianino passa ad integrarsi come se fosse preso in una tela di ragno nella routine di questa società che tutto digerisce, anche le proteste, anche le idee rivoluzionarie, tutto diventa merce. E lì si entra in contraddizione con una ragazza che lui conosce, iscritta al Partito Comunista, che invece vorrebbe davvero portare avanti una lotta, e quindi anche qui c'è questo aspetto.
Sì, non tutti riescono a integrarsi. Per esempio mi viene in mente un altro film che avevo molto amato in gioventù, mi ricordo che avevo tagliato la scuola per andare a vederlo una mattina al Centrale del Sé, che è Tredico Torino, Viaggio nel Vietnam, film del 73, e dove c'è questo ragazzo che, per ironia della sorte, si chiama Fortunato, ma non lo è affatto. Viene dal sud, viene a Torino, chiamato dalla Fiat, cerca di inserirsi, ma in realtà poi finisce per frequentare solo meridionali come lui. Vede la realtà intorno a sé e non la capisce, è spaesato. Vede questi studenti di origine borghese che fanno le lotte con gli operai, si innamora di una di loro, che poi è Vicky Franzinetti. E a me viene in mente la scena finale, che mi aveva molto colpito, mi aveva emozionato. Lui corre sulla strada davanti alla fabbrica perché è in ritardo e cade a terra, la gavetta col pranzo gli si rovescia, e lui lì dice basta, cioè non ce la posso fare, ecco, quindi una rinuncia totale. Un film molto molto triste, secondo me.
Molto duro, sì.
Molto duro.
Beh, come il dito di Lulù della classe operaia in paradiso, cioè un qualche cosa che fa scattare la rivolta. E, beh, nel film di Godard, Crepa, padrone Crepa, ci sono due marito e moglie, che, cioè due compagne, una coppia, che per fare un'intervista ad un dirigente di un'azienda di salumi finiscono nel bel mezzo di una lotta operaia. E anche lì ci sono le dinamiche che tu hai descritto. Qui ci sono due intellettuali che si trovano in questa situazione in cui c'è una esasperazione operaia, un po' come nei compagni, che è anche in Metropolis, che troverà poi uno sbocco molto, molto parziale e contraddittorio. A me è venuto in mente, anche qui c'entrerà abbastanza poco, lei è una che si interessa di lotte operaie, cose del genere, lui è un po' il contrario, un pochettino più preda del sistema, ed è un po' l'opposto di Giovanni e di sua moglie nel Sol dell'Avvenire,
certo.
Che è un film di cui si è parlato tantissimo in questo periodo, ma magari una volta quando
le acque
si saranno calmate e non faremo, esatto, brutta figura, diciamo la nostra, perché a me è piaciuto moltissimo.
Anche a me, però non è stato premiato per...
No, vabbè.
E, senti, però il cinema ha parlato anche di morte sul lavoro. A me viene in mente La fabbrica dei tedeschi di Calo Presti, che è un film del 2008, che a metà documentario, anzi più che... per più di metà è documentario e poi c'è una piccola parte narrativa con attori professionisti. Documentario con ricordi, testimonianze di parenti delle vittime, sopralluoghi davanti ai cancelli e nel finale la voce registrata di un operaio di quelli che poi sono morti, uno di quelli che sono morti nell'incendio.
In Corso Valdocco, c'è qui a Torino, c'è un bel murales con i nomi di questi operai e ogni anno andiamo lì a portare due fiori. E certo che è un'angoscia. Calo Presti ha avuto un bel coraggio dal punto di vista artistico a provare ad inserire questo discorso in una fiction, in una semi-fiction.
In una semi-fiction, sì. Perché a volte non è proprio possibile fare quello che dicevamo prima, cioè di intrecciare, no, invenzione, qua c'è poco da inventare.
E poi c'è il fatto che, essendo...
c'è il bisogno di documentare, di non dimenticare.
La realtà è talmente brutale e traumatica che raccontarla e metterla in scena può sembrare un po'...
irriverente.
Brava, sì, un melò, un qualche cosa, no? Come le
condizioni... riso amaro.
Ecco, parlo io. La condizione delle Mondariso.
Poi c'è anche un altro tema che è la lotta tra poveri e quindi le regolari e le irregolari.
Fretta e furia le clandestine incominciano ad andare. Così fanno le traditore clandestine, no 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 no. Con l'aria fina perché il sole poi spacca giù. Poveretta la clandestina che lavora di più e di più. Poveretta la clandestina che lavora di più e di più. Tanto al sole, tanto all'aria, lavorare così non va. Caporale, troppo gridate, il lavoro sappiamo fa. Le crumire devi badare. Le crumire devi badare.
Non del resto, forza.
Silenzio e lavorate più in fretta.
L'Andreina è troppo vecchia, la risaia non regge più. L'Andreina è troppo vecchia, la risaia non regge più.
Ah,
che bere! Lavorate!
Cromire! Traditore!
Sì, sì, sì.
Svegliate!
E comunque lì De Sanctis ha fatto un bel lavoro di intreccio tra l'analisi delle condizioni di lavoro e il melò, quindi anche questi attori quasi hollywoodiani, noi belli, Ralph Vallone, Gassman, la Mangano, con le sue bellissime gambe nel riso. Quindi lì è già proprio una costruzione sì. artistica.
Della
Senti,
vita.
A proposito di guerra tra poveri, anche qui facciamo dei salti temporali, non importa. Il film dei Dardenne, dei fratelli Dardenne, Due giorni e una notte, dove c'è una giovane mamma di due bambini che rischia di essere licenziata e allora e solo i suoi colleghi possono salvarla se votano contro il licenziamento, ma in questo caso perderebbero il bonus da 1000 euro promesso da questo padrone bastardo, no? E quindi lei ha 3 giorni di tempo per convincere i colleghi a votare contro il licenziamento. È un bel film, è un film dove si presenta un personaggio che non è solo la lavoratrice, ma è una realtà del capitalismo avanzato, e cioè l'essere fuori tutto, insomma fuori di tutto, fuori dal sistema, essere una marginale, e con le modalità del cinema dei Dardenne, che sono quelle di seguire e pedinare il personaggio, lasciandogli però sempre la sua umanità.
Molto asciutto,
sì.
E a me viene in mente Gli ultimi saranno ultimi, è veramente un bel film. La situazione più o meno è quella lì. Nel momento in cui lei rimane incinta, lei lavora in una ditta, viene fatta fuori e la sua reazione è quella di entrare in quella ditta con una pistola e finirà ferita, e poi in finale lui si mette a riparare biciclette
e tira a campare.
Finale un po' consolatorio che stona un pochettino, però ecco, c'è sempre questa cosa che dicevo già all'inizio di questa nostra conversazione: da una parte la ribellione, dall'altra parte
tirare i remi in barca,
il possibile.
Ci sono poi dei film che non trattano nello specifico le tematiche del lavoro, però presentano degli ambienti lavorativi. Per esempio, a me era piaciuto molto Corpo e Anima, di una regista ungherese che si chiama Ildikó Enyedi, film del 2018, dove c'è l'ambiente è un mattatoio. Ai piani superiori ci stanno i dirigenti che osservano attraverso grandi vetrate gli operai che lavorano al piano di sotto e macellano delle mucche. E vabbè, poi qui c'è tutta la tematica anche un po' onirica, perché ci sono due dipendenti di questa fabbrica che si innamorano, però non sanno come fare, si avvicinano, si distanziano e sognano ogni notte lo stesso sogno, cioè dei cerbiatti che anche loro fanno questa danza, no, di innamoramento. E quindi è un film che dice le cose attraverso i corpi, animali macellati, animali vivi e anche esseri umani.
Sì, Ungheria, macelleria, a me viene in mente Il toro di Mazzacurati, un film che mi è piaciuto tantissimo. E anche lì è una storia di riconversione di un grosso allevamento, riconversione di riorganizzazione della manodopera, e uno dei lavoratori di questo allevamento, in cui vengono allevati tori per la riproduzione, che sono ricercatissimi, viene licenziato, e l'unica cosa che riesce a fare nel momento in cui, in preda alla disperazione, decide di andare a spaccare tutto, rubare qualcosa, è trovarsi davanti il toro campione del mondo come riproduzione, che vale un mucchio di soldi, lo prende e decide di portarselo via. Non può venderlo in Italia, e allora, sapendo che c'è una grossa azienda ungherese, ecco qui per quello che mi è venuto in mente, una grossa azienda di allevamento ungherese che potrebbe comprarlo, inizia un viaggio passando attraverso la Jugoslavia, le zone in cui in quell'epoca lì c'è la guerra, e finirà poi per trovare una cooperativa di lavoratori nel settore che sono esperti, affezionati al loro lavoro, travolti anche loro dalla guerra, che però, pur di non far morire questo animale, lo acquistano, non hanno soldi, in cambio danno un mucchio di altri animali che in treno si che il protagonista riporta in Veneto, dove
quindi per una volta tanto un finale più
che in qualche modo trova
apre una speranza,
si trova uno sbocco, nasce da un furto, però la testardaggine di questa persona che non vuole lasciarsi andare alla disperazione trova poi un'umanità nel suo viaggio, un viaggio con molti incontri di gente che è travolta dalla guerra senza sapere nemmeno il perché, chi combatte contro chi, e quindi anche qui c'è corpo e anima.
E anima.
Senti, ci sarebbe ancora
per il momento
una quarantina di film, forse meglio se ci
rimandare
fermiamo.
Un'altra puntata.
Grazie Caterina.
Grazie a te.
Alla prossima. Pillola di film, metti Una sera alla Poderosa. Filmografia. Metropolis, Fritz Lang, 1927. Tempi moderni, Charlie Chaplin, 1936. I film di Vittorio De Sica, Chouchat, 1946. Ladri di biciclette, 1948. Miracolo Milano, 1951. Il tetto, 1956. Riso amaro, di Giuseppe De Santis, 1949. Con Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Raf Vallone. I compagni, di Mario Monicelli, 1963, con Marcello Mastroianni. La vita agra, di Carlo Lizzani, 1964, con Ugo Tognazzi. La classe operaia va in paradiso, di Elio Petri, 1971, con un grande Gianmaria Volonté, con Mariangela Melato e Salvo Randone. Crepa padrone, di Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin, 1972, con Jean Fonda e Yves Montand. I film di Ettore Scola, Trevico Torino, 1973, C'eravamo tanto amati, 1974, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefano Saltaflores, Stefania Sandrelli, Aldo Fabrizi, Giovanna Rami. Il Toro, di Carlo Mazzacurati, 1994, con Diego Abatantuono, Roberto Citran. La signorina F, di Vilma Labate, del 2007, La fabbrica dei tedeschi, di Mimmo Calopresti, 2008, Due giorni e una notte, dei fratelli Dardenne, 2014, Gli ultimi saranno ultimi, di Massimiliano Bruno, 2015, con Paola Cortellesi e Alessandro Gassman, Corpo e anima, di Idico Agnedi, 2018, Il sol dell'avvenire, di Nanni Moretti, con Nanni Moretti, Margherita Bui, Silvio Orlando, 2023, e tutti i film di Ken Loach. I primi che mi vengono in mente, Riff Raff, Piovono pietre, Bread and Roses, Polmi che gli altri, Sorry, We Missed You. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Lunga vita a Ken Loach. E al cinema.